Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera per gli amici ascoltatori di Bologna e buona Pasqua a tutti e a tutte!
È domenica 5 aprile 2015 e questa è la 260esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi è la domenica di Pasqua e tutta una parte di mondo festeggia la resurrezione, la vittoria sulla morte, il risveglio alla vera vita. E questa trasmissione, animalista, antispecista e vegan, che sceglie come sempre di stare dalla parte dei più umili e dei più oppressi, ha deciso di dedicare questa particolare puntata a tutti gli umili e gli oppressi, umani e non, utilizzando il linguaggio della poesia, della letteratura e della fiaba. La poesia, come disse Joyce Lussu, è un modo per portare dentro di sé e comunicare agli altri un mondo che non c'è, ma che ci potrebbe e ci dovrebbe essere. La poesia è utopia, fonte di vitalità, spazio libero, terreno fertile dove perdersi, ritrovarsi e sorprendersi nel rivedersi così mutati. Il nostro viaggio di oggi ci porterà a conoscere una serie di autori e di autrici scelti e presentati da ciascuno dei nostri redattori e dalle nostre redattrici secondo i loro gusti e le loro specifiche modalità. Vi consigliamo di godervi questa puntata in una posizione comoda, sospendendo ogni altra attività e abbandonando i vostri sensi all'ascolto. Buon viaggio!
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro.
Le parole che sto per leggervi sono tratte dal prologo del libro di Gheorghi Gospodinov intitolato Fisica della malinconia. Sono nato alla fine di agosto del 1913 come creatura umana di sesso maschile. Non so la data precisa, aspettarono qualche giorno per vedere se sarei sopravvissuto e solo allora mi registrarono all'anagrafe. Lo facevano con tutti. I lavori estivi stavano finendo, bisognava raccogliere questo o quest'altro dai campi. La mucca era gravida e necessitava di cure e attenzioni. Era cominciata la Grande Guerra. L'ho passata insieme a tutte le altre malattie infantili, la varicella, il morbillo, eccetera. Sono nata come drosofila 2 ore prima del sorgere del sole. Morrò stasera dopo il suo tramonto. Sono nato il 1 gennaio del 1968 come creatura umana di sesso maschile. Ricordo fino all'ultimo dettaglio tutto il 1968 dall'inizio alla fine. Non ricordo nulla dell'anno in cui viviamo ora, non so neanche che anno sia. Sono sempre nato. Ricordo ancora la grande glaciazione e la fine della guerra fredda. Lo spettacolo dei dinosauri in agonia di entrambe queste epoche è una delle cose più insopportabili che abbia mai visto. Non sono ancora nato, sono imminente. Sono a meno 7 mesi. Non so come si calcola questo tempo negativo trascorso nelle viscere. Sono grosso, sono grossa, non sanno ancora di che sesso sono, come un'oliva. Peso 1,5 grammi. La coda mi sta gradualmente scomparendo. L'animale in me sta andando via, salutandomi con la coda che mi sta sparendo. Sembra che sia stato scelto come creatura umana. Qui è buio e accogliente. Sono attaccato a qualcosa che si muove. Sono nato il 6 settembre del 1944 come creatura umana di sesso maschile. Tempo di guerra. Dopo una settimana mio padre è partito per il fronte. A mamma è andato via il latte. Una zia senza figli voleva prendermi per allevarmi e per adottarmi, ma non hanno voluto. Ho strillato notti intere per la fame. Per biberon mi davano da succhiare il pane inzuppato nel vino. Mi ricordo di essere nato come rovo di rosa canina, come pernice, ginkgo biloba, come lumaca, come nuvola di giugno, il ricordo è assai breve, come fiore autunnale turchino di croco intorno ai lensì, come ciliegio precoce gelato da una tarda neve d'aprile, come neve che ha gelato l'ingannato albero di ciliegie. Io siamo.
Questa bellissima creatura deve morire. La carne che tu friggi con fantasia non è succulenta, gustosa o delicata. La carne nella tua bocca è morte senza motivo. E la morte senza ragione è assassinio. Sai come muoiono gli animali. Gli aromi di cucina non sono molto familiari. Non è confortante, allegro, gentile, è sangue fresco e la diabolica puzza di assassinio. Ti ascolta quando gli animali piangono. Alla vita. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, come fa lo scoiattolo ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Ma sul serio a tal punto che messo contro il muro, ad esempio, le mani legate o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli altri uomini. Gli uomini di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che nulla è più bello, più povero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi. Non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia.
Due poesie di Pablo Neruda. Nella prima un'urgenza di identificazione, di essere nel mondo e di appartenere al mondo dei viventi. Nella seconda un'infinita tenerezza di fronte ad una fragilità che accomuna. Da Bestiario di Pablo Neruda. Potessi parlare con uccelli, con ostriche, con lucertole, con le volpi di selva oscura, con gli esemplari pinguini, se mi capissero le pecore, i languidi cani lanosi, se discorressi con i gatti, se m'ascoltassero le galline. Voglio parlare con le mosche, con la cagna che ora ha partorito e chiacchierare coi serpenti. Quando ebbi piedi per camminare in notti triple, già trascorse, andai dietro ai cani notturni che trottano e vanno in silenzio, con gran fretta, in nessun posto, e li seguii per molte ore. Essi sospettavano di me e persero l'occasione di narrare le loro tristezze, di correre con pena e coda per le vie dei fantasmi. Io voglio discorrere col ragno, voglio che mi intessa una tela, Tanto mi interessano le pulci che mi lascio pungere per ore. Sono perfette, antiche, sanscrite. Sono macchine implacabili. Non pungono per mangiare, ma pungono per saltare. Sono le saltatrici dell'orbe, le delicate, le acrobate del circo più dolce del mondo. Mi galoppino sulla pelle, diffondano le loro emozioni, si divertano col mio sangue. Ma qualcuno me le presenti, voglio conoscerle da vicino, voglio sapere come attenermi. Non ho potuto conoscere i ruminanti intimamente. Certo, io sono un ruminante. Non so perché non mi intendano. Devo trattare questo tema pascolando con vacche e buoi, pianificando con i tori. Conoscerò in qualche maniera tante cose intestinali che sono nascoste dentro come passioni clandestine. Che pensano i porci dell'alba? Non cantano, ma la reggono con i grandi corpi rosati, con le piccole zampe sode. I porci sostengono l'alba. Gli uccelli mangiano la notte. Ed il mondo, al primo mattino, è deserto. Dormono i ragni, gli uomini, i cani e il vento. I porci grugniscono. È l'alba. Voglio discorrere con i porci. Dolci, sonore, rauche rane. Sempre ho voluto farmi rana. Sempre ho amato lo stagno, le foglie sottili come filamenti. Mondo verde dei nasturzi, con le rane padrone del cielo. In questo mondo che corre e tace, voglio più comunicazioni, altri linguaggi, altri segni. Voglio conoscere questo mondo. Il mare e le campane. Un piccolo animale, maiale, uccello o cane abbandonato, irsuto fra penne e pelo, ho udito tutta la notte, febbricitante, gemente. Era una notte lunga e a Isla Negra il mare scuoteva tutti i suoi tuoni, la ferramenta, le tonnellate di sale, i suoi vetri rotti contro la roccia immobile. Il suo silenzio era aperto e aggressivo dopo ogni colpo e cataratta. Il mio sonno si cuciva come filando la notte ininterrotta. E allora il piccolo essere peloso, orso piccino o bimbo infermo, soffocava o aveva la febbre, piccolo fuoco di dolore, gemito contro la notte immensa dell'oceano, contro la torre nera del silenzio. Un animale ferito, piccolino, appena sussurrante, sotto il vuoto della notte, solo.
Ho scelto di raccontarvi la storia di Sanguine Fort, il santo cane, perché è l'emblema dell'ingiustizia che subiscono gli animali da chi li considera privi di sentimenti. Ma l'ho scelta anche perché è un esempio di quanto la forza di ciò che è vero e di ciò che è giusto alla fine vince su tutto, sull'ignoranza e sulla storia. La storia di Sanguine Fort ci giunge da lontano, si svolge nel XIII secolo in Francia, nella regione della Borgogna. Guinefort è il cane levriero di un giovane signore locale che al suo rientro a casa trova la stanza di suo figlio, un bimbo di pochi mesi, a soqquadro. Il piccolo è piangente, macchiato di sangue e anche il cane ha sangue sul muso e sul pelo. Pensando che il cane abbia attaccato il bambino nell'assenza del padrone, lo uccide immediatamente con la sua spada. Ma dopo poco si accorge che vicino alla culla del bambino ci sono i resti di una grossa serpe evidentemente uccisa dal cane. Guinefort, dunque, era stato protagonista di una lotta non per far male al bambino, ma per salvargli la vita. Ma ormai è tardi, Guinefort è morto. Pentitosi amaramente di aver ucciso ingiustamente il suo fedele cane, gli fa fare una tomba di pietre. Da quel momento il luogo e la tomba diventano meta di preghiera soprattutto per chi ha bambini ammalati o in pericolo di vita, o anche di genitori semplicemente così poveri da non prevedere alcun sostentamento per i loro figli. Il luogo si ricopre in poco tempo di ex voto. Il santo cane sembra che ascolti ed esaudisca le preghiere di una moltitudine di persone che arrivano fino alla sua tomba. La Chiesa Cattolica nell'arco di 800 anni cerca di allontanare i fedeli da quella tomba, Di questo verrà anche incaricato il potente inquisitore domenicano Étienne de Bourbon, che però non riuscirà a nulla. Solo intorno al 1930 il culto di San Guinefort verrà definitivamente eliminato dalla Chiesa Cattolica. Sono anche i tempi di un razionalismo sociale e di un benessere più diffuso, ma non riuscirà questo a cancellarne il ricordo. Il 22 agosto era la data nella quale San Guinefort veniva ricordato. Ho studiato San Guinefort nell'ambito di un esame di storia medievale all'università negli anni 90 e lì, tra libroni, santi e martiri, appariva ancora lui. Il famoso medievista francese Jean-Claude Schmitt ha scritto un volume su San Guinefort, pubblicato per Gallimard, tradotto e pubblicato in Italia per Einaudi. Non solo, ma chi volesse esplorare il web troverà molti testi sul santo cane e anche l'iconografia classica che è normalmente a corredo di una storia di santi. San Guinefort viene dipinto con il muso allungato, non dimentichiamo che è un levriero. I suoi occhi sono nobili e buoni e ci osservano dopo 800 anni con la stessa domanda: o umani, quando la smetterete di ucciderci ingiustamente?